Welcome back to the program.
2, 3, 4, 1, 2.
Let me tell you how it will be.
Stop the presses!
Buona serata a tutti, ascoltatori di Track 01, bentrovati con me e Matteo Merena.
Buonasera a tutti.
Matteo Merena, come stai?
Tutto bene, Ciccio Calì, come stai tu?
Ma non ci lamentiamo, dai.
Non ci lamentiamo. Ormai siamo dei settantenni.
Eh sì, perché ogni puntata è un anno in più, cioè non una settimana in più per noi. Quindi arriveremo alla fine che eravamo 100 anni e ce ne andremo.
Ricorderemo ogni... i tempi.
Esatto,
in cui...
esattamente.
Salutiamo anche la giovanissima Irene.
Sì, perché dall'altro lato invece non invecchi e ringiovanisci.
È come
invece
il paradosso, sì, di Einstein del gemello.
Esattamente.
Funziona esattamente
proprio quello. Quindi bentrovati con la presa a male del lunedì sera. Prima di tutto vi ricordiamo i nostri contatti.
Ricordo io questo giro.
Bravo.
Pagina Instagram Polito on the quadre.
Sì. O Polito underscore on the quadre anche.
Pagina Facebook Polito on the quadre. La nostra mail invece è track01occhio@gmail.com, dove potete scriverci, mandarci cose che volete.
Cose, qualsiasi cosa.
I problemi, sorvoliamo sui miei problemi di dizione.
Ma anch'io ce li ho, stai tranquillo. Però li devo rimarcare i tuoi per non far sentire i miei. Dunque, siamo di nuovo qui e come ogni puntata, oggi è una puntata speciale tra l'altro, perché è la seconda di Direzioni Musicali e siamo molto contenti.
Per chi non avesse sentito la prima di Direzioni Musicali con Luca Bosonetto di Sudore. Direzioni Musicali vuole essere una puntata diversa, perché noi siamo abituati a Track 01 avere gruppi musicisti che ci suonano le loro canzoni, presentano i loro pezzi. Quest'oggi abbiamo invitato Gigi, che presenteremo dopo, di cui lo introdurremo dopo.
Uno piccolo spoiler.
È una persona che gira nel mondo, orbita attorno al mondo della musica, anche se è un musicista, ma ne parleremo dopo. Prima però direi di ascoltarsi
La nostra nuova uscita della settimana. E abbiamo scelto un artista italiano che è Giorgio Poi, di cui è uscito un singolo di recente che si chiama Vina Vil.
Cos'hai che non sorridi più? Ti interroghi le dita mentre ci pensi su. Non dirmi che anche tu d'estate un po' ti senti giù. Abbiamo il cuore strano di cera e di Vina Vil che ti si scioglie in mano. E ti sei messa una maglietta che fa rima con la tua faccia perfetta, ma con una macchia che non va più via. Per noi che non dormiamo bene, fare senza in fila al ministero dell'alto mare. Chi lo sa, magari basta un timbro per toglierti le braccia e metterci due ali, gli spazi siderali, le tue mutande rosse, le feste, il brutto tempo. Anche senza dirlo mai, per essere così diversi.
Rientriamo in studio sulle note spero non troppo appiccicose di Vinavil di Giorgio Poi.
Che simpatico.
Sono proprio un burlone. Eh? Possiamo iniziare la puntata di Direzione Musicale introducendo Gigi Giancursi.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti, benvenuto e grazie per essere venuti innanzitutto.
Grazie per avermi chiamato, io rispondo così.
Perché ti abbiamo invitato? Tu sei anche un musicista, come dicevo prima.
Sì, è difficile. Mi sono trovato proprio da poco a dover fare un stendere un curriculum europeo e non sapevo nemmeno io bene che cosa fossi. È difficile.
Come definirsi?
Esatto.
Alle persone che non ti conoscono, come ti introdurresti?
Allora, intanto darei la mano e direi piacere, Gigi Giancursi. Come mi posso introdurre? Ho tentato per tutta la vita di rimanere attaccato a questo piccolo legnetto che galleggia il mare della musica prima ho suonato per un bel pezzo con un gruppo, i Perturbazione, loro continuano senza di me, li ho lasciati, o meglio ci siamo lasciati sul finire del 2014, quando eravamo forse all'apice di quello che un gruppo può desiderare, o meglio, insomma, che potrebbe voler desiderare, come essere a Sanremo. Non è detto che sia il percorso fondamentale di ogni gruppo, però...
E proprio nel 2014 avete partecipato.
Esatto, però nel frattempo diciamo che mi sono fatto una piccola idea di che cosa sia un evento musicale, un concerto, e ho capito che effettivamente potevo anche spendermi questa cosa che stavo già spendendo parallelamente al gruppo. Quindi organizzare a mia volta dei concerti altrui, magari registrare dei dischi altrui, cercare di capire che cos'è un disco, perché oggi il grande interrogativo di chi ne produce o ne realizza uno, e poi che cosa faccio il giorno dopo, cosa faccio poi, per citare Giorgio di prima.
Vedi, anche lui capisce le mie battute.
Sì, vi siete solo trovati. Mi adatterò
e molto spesso ci si ritrova appunto con delle persone che ti chiedono dei consigli, e su questa cosa è un po' come quelli che conoscono i numeri che potranno uscire al lotto, cioè se li conosci te li giochi tu.
Non fa una piega.
Il vero problema oggi è che cosa fare di una produzione discografica, o addirittura di come organizzare al meglio un evento, perché sappiamo benissimo che un evento può essere fatto in un posto e ottenere un certo risultato, in un altro con altri risultati, come lavorare per costruire un evento. Ma oggi tutti non vogliono più il concerto, vogliono un evento particolare. È così come se fai un video, questo video deve essere non normale ma virale. Allora, evento particolare, virale, cioè a tutti è richiesto di lavorare al 180%.
E forse, andare oltre i limiti, diciamo.
Perché tutto deve essere spremuto subito e deve subito dimostrare che funziona. E forse questo è, ad un certo punto, invece di prendere questa visione e doverla cavalcare, bisognerebbe un attimo riconsiderare il paradigma e cercare di essere se stessi a seconda delle cose che si possono, si riescono a fare, e soprattutto non dimentichiamoci che per fare delle cose ci vogliono dei soldi e del tempo. E quando non si hanno entrambi comincia a diventare molto difficile.
Ma come nasce la figura di Gigi, non come artista ma diciamo come organizzatore, come produttore?
Ti faccio un esempio: qualche anno fa alla Factory di Nichelino, che penso che adesso stia di nuovo ripartendo, era partita per un pezzo e ci avevano chiesto di organizzare delle piccole rassegne, naturalmente zero budget era la parola d'ordine di quei tempi, e purtroppo
no money.
Però quindi la cosa è: perché tu vuoi fare le cose a zero budget? Per me è indispensabile pagare i musicisti, anche solo 50 euro simbolici, ma tu devi pagare le persone, perché intanto dimostri di dare loro una fiducia che non tradiranno. Secondo, quando io devo cambiare le corde alla chitarra, non è che vado da Merula e dico certo, dammi le corde della chitarra
per favore, ho fame,
dammele a zero budget. No, le pago, e quindi io voglio ad un certo punto dimostrare alle persone che... Quindi se il budget è 200 euro, facciamo una cosa stupida, 4 cantautori e 50 euro, benissimo, però io devo organizzare questo evento in modo che ci sia un sacco di gente, i miei amici, tutti quelli che sono appassionati di musica, e devono naturalmente vedere dei cantautori che siano bravi e all'altezza, che ci abbiano voglia di spendersi e fare una serata. E così avevamo cominciato. Ti posso dire, e lui te lo confermerà, che per esempio Liede
sì,
ha esordito grazie a me, cioè grazie a lui perché è bravissimo, però la primissima volta che lui è suonato in pubblico l'ho fatto suonare io, e molti non scommettono sui nuovi perché è l'usato garantito quello che paga,
certo.
Oggi conviene prendere dei,
cioè, c'è un rischio maggiore,
esatto,
sicuramente
dei vecchi dinosauri bolliti e farli suonare piuttosto che invece scoprire. E nel frattempo tutti sono a casa, e una cosa su cui non ci dormo notte, ad ascoltare, a guardarsi X Factor. Ma X Factor ce l'hai ogni giorno sotto casa tua, mi verrebbe da bestemmiare, ma non posso farlo. E allora vai a vedere X Factor che c'è sotto casa tua, perché è molto più interessante, è molto più umano, riesci
addirittura
a dialogare con le persone e magari scoprire qualcosa di più di te stesso, non tanto degli altri. E abbiamo un po' perso la curiosità nei confronti di noi stessi e del mondo, perché abbiamo tutto a portata di un
click,
palmare, di un click,
di
è tutto a portata di click, e poi in realtà non è vero.
Benissimo, io direi che prima di tutto ci ascoltiamo un tuo pezzo, quindi sentiamo il Gigi artista, e ci ascoltiamo l'Ammazza Caffè, che è un brano tratto da
Cronache
dell'abbandono, l'avevo scritto ma non mi ricordavo, e quindi direi che intanto ce l'ascoltiamo.
La passione, la santa inquisizione, rosari e dinosauri a bagno Radio Maria, trigesime in conventi, trigemini dolenti, colline dei cilici e valli di lacrime. Io confesso, peccato farlo adesso, che tutta questa voglia di soffrire che c'è colpisce e non mi spiace di riposare in pace, col dondolo in giardino e il vino buono con me. Ma che volete che ci capiti, quel giorno che si scarica il telefono, che chiudi gli occhi e dormi più del solito, che un segnalibro non ha più un perché, e il mondo ti chiedi, ma il mondo dov'è? Non ce ne vogliano i cattolici, verremo giù a tempo debito, in fondo col Signore stiamo a credito, c'è un cameriere in sala col fernet, ci porti l'Ammazza, l'Ammazza Caffè. Venga il regno del serio disimpegno, che a volte si dimentica l'umano che c'è. Scendiamo dalla croce, che tutto quanto è voce, leggiamoci il Vangelo, ma secondo Rabelais. Ma che volete che ci capiti, quel giorno che si scarica il telefono, che chiudi gli occhi e dormi più del solito, che un segnalibro non ha più un perché, e il mondo ti chiedi, ma il mondo dov'è? Non ce ne vogliano i cattolici, verremo giù a tempo debito, in fondo col Signore stiamo a credito, c'è un cameriere in sala col fernet, ci porti l'Ammazza, l'Ammazza Caffè. Ce ne vogliano i cattolici, verremo giudicati a tempo debito, in fondo col Signore stiamo a credito, c'è un cameriere in sala col fernet, ci porti l'Ammazza, l'Ammazza Caffè. Se ci pensate siamo eroici, se piove riparate sotto i portici, noi fuori senza ombrello e sempre fradici, a benedire un cielo che non c'è, eppure ci piace com'è.
Abbiamo ascoltato l'Ammazza Caffè di Gigi Angola, che tradizione piemontese, il Pussa Caffè, non
il,
so se
il Pussa Caffè,
il
sì.
Pussa Caffè, Ciccio,
io non posso,
delle valli di Lanzo,
delle... sì
Ciccio, mi hai guardato, pensavo stessi per parlare, invece niente, torniamo in studio, abbiamo parlato di X Factor e ne approfitto perché era una delle cose che ti volevo chiedere. Ogni tanto lo seguo anch'io, mi capita, mia sorella è una fan di X Factor. E la cosa che mi fastidisce di più di vedere X Factor e che lo trovo estremamente costruito, cioè finto in un certo senso.
Allora, per me X Factor non è il male nel mondo, non esiste il male nel mondo. Sono stato a Sanremo, come potrei parlare male di X Factor? È la stessa carnevalata, se vogliamo dirla così. Ma di fatto, che, se ci pensate bene, X Factor da quanto tempo c'è? Da 5, 6, 7 anni? Non me lo ricordo. È tipo il Grande Fratello, è uno dei grandi appuntamenti di massa che non riguardino il calcio. Alla fine, che cosa è rimasto di questi 6 o 7 anni di X Factor? Il marchio X Factor, ma gli vari artisti, chi sono?
Sono
i primi vincitori di X Factor. Cioè, io mi ricordo Taricone, che poi è morto con un lancio paracadutistico, ma Taricone me lo ricordo, il primo Grande Fratello. Chi ha vinto il secondo, il terzo, il quarto Grande Fratello? Ha vinto il Grande Fratello. E qui vince sempre X Factor, ma gli artisti non servono a nulla per X Factor, se non per imbastire questa carovana che perpetra costantemente il nome di se stessa. Quindi ogni tanto escono queste cose tipo Manuel Agnelli tira fuori i Maneskin. Ma i Maneskin li avrebbero presi a manescate i fan di Manuel Agnelli, quindi non c'entra nulla, cioè non possiamo minimamente mettere insieme i Maneskin e Manuel Agnelli, con tutto il rispetto per gli artisti e tutto. Cioè Manuel Agnelli, per stare a X Factor, non è Manuel Agnelli quello che conosciamo noi, quello che forse rappresentava il rock in Italia. Andando a X Factor hanno neutralizzato anche lui, secondo me. Beh, una mia piccola riflessione. Quindi, morale, X Factor si serve come programma di intrattenimento, è bello, se uno lo vuole vedere, ci si diverte, può vedere Masterchef, X Factor, può vedere chi l'ha visto, io guardo chi l'ha visto, mi piace di più, mi sembra più reale, ecco.
Ci sta. Beh, quindi, cosa porta secondo te un artista italiano emergente, perché la maggior parte sono tutti artisti emergenti, se non assolutamente inediti, ad andare sul palco di X Factor piuttosto che provare in tutti i modi a farsi la solita gavetta? Che
allora, se ti dico, se io ti do 1000 lire, senti come sono vecchio, facciamo, ti do un euro e tu con questo euro devi incominciare a pensare che cosa potresti voler fare. Ma oppure con questo euro c'è un bel biglietto della Lotteria Italia dove ne vinci 200 milioni di miliardi, immagino che tu scelga la seconda strada. Ovviamente. E se non la scegliessi sarei io il primo a dirti che sei un fesso. Quindi gli artisti vanno X Factor perché naturalmente tu immaginati che cosa, quanto in termini economici sia promozionale andare a X Factor. Se tu sei un gruppo che nessuno conosce, non arriverai mai ad avere la promozione che hai con un passaggio solo a X Factor. Il problema è che se vai a fare un passaggio a X Factor cantando una canzone di Gianluca Grignani, ti conviene stare a casa. detto così,
papale,
tra di noi, ok. E quindi il problema è che tu devi cercare anche di non snaturarti, e soprattutto lì vieni necessariamente spremuto come un limone in 3 minuti. Ma cioè, ci sono artisti in Italia come Ivano Fossati che ci hanno messo dischi e dischi per attestarsi come tra i migliori cantautori italiani. Se Ivano Fossati o De André avessero mai dovuto passare 3 minuti a X Factor per dimostrarci quanto erano grandi, probabilmente li avremmo guardati, avremmo cambiato canale e guardato per un attimo chi l'ha visto. Cioè, quindi è il meccanismo che non funziona, e un artista dovrebbe esserne consapevole, ma mi rendo anche conto che è molto facile,
è appetibile, nel senso l'idea di tutto questo grande spettacolo, il successo
e soprattutto appunto l'obiettivo, quindi qual è? Non è tanto quello di fare musica, ma quello di conquistare fama. Quindi X Factor effettivamente è chi mette al primo posto quello di conquistare la fama deve andare a X Factor, glielo dico io, gli pago io il biglietto. Se però tu come musicista ti piace la musica, non è detto che tu non possa farli entrambi, ma comincia a pensare al fatto che se tu suoni di fronte a 10 persone in un locale di più obesi, quelle 10 persone devono uscire contente e sapere di aver passato una serata migliore piuttosto che guardare X Factor. Se questo dovrebbe essere il vero obiettivo di ogni musicista, e poi arriva X Factor e spopoli di sicuro, ma nel frattempo ti sei fatto quello che una volta si chiamava la gavetta, che oggi noi vogliamo tutto just in time, lo slow food, sto cavolo.
Ok. Ma credi sia più un problema di mentalità, diciamo, in qualche modo, delle nuove generazioni? Nel senso, un artista magari del passato, senza fare nomi, assolutamente a caso, avesse avuto la possibilità di andare, di fare un talent, che era nella mentalità di un tempo potesse essere in qualche modo considerata questa possibilità, o è soltanto una cosa appunto recente dove un ragazzo che vuole cominciare a fare musica, l'ambizione, cazzo, voglio andare a X Factor, voglio andare a The Voice, qualcosa del genere?
Allora, da un lato io non posso negare il fatto che ognuno di noi vuole posizionarsi nel mondo in un posto migliore da quello dal quale proviene, no? Mi ricordo che una volta, quando con i Perturbazioni firmammo per la EMI, un giornalista di una testata mi chiese: ma quindi allora voi adesso vi siete venduti? E quando è finita l'intervista io gli dissi: sai che Repubblica cerca un giornalista musicale? Ma davvero? Ma vuoi il contatto? Sì. Io ho detto: ma scusa, non era vero. Naturalmente non era vero. Cioè, però significa, cioè, tu potresti venderti a Repubblica, io non posso vendermi a lei, cioè ognuno di noi fa un po' il cavolo che gli pare, okay.
Assolutamente.
Quindi è giusto che un artista cerchi subito una risonanza molto più alta di quella che avrebbe a portata di mano. Però la musica in fondo è una passione che è anche un investimento sul futuro. È come fare il calciatore e trovarsi nella panchina del Milan per 5 anni. E che te ne fai? Cerci è stato in panchina al Milan, al Toro avrebbe giocato. Uh-huh. Allora vuoi stare in panchina e vuoi andare a X Factor, oppure vuoi giocare to play e suonare di fronte a delle persone di tanto in tanto, conoscere persone, perché la bellezza della musica, e questo lo posso sperimentare sulla mia pelle, ho suonato abbastanza in tutta Italia e ho amici in tutta Italia, cioè se voglio andare a Bologna so che ci sarà Chiara Di Stefano, che ne so, che mi accoglie a casa sua. Se vado a Reggio Emilia c'è Federico Bernini, c'è Mattia Feletta a Firenze, loro possono venire a casa mia. Ho conosciuto una serie di persone meravigliose in tanti punti, Veronica Calati in Puglia, fantastico. E se io non avessi suonato nella mia vita, queste persone non le avrei mai conosciute. Se avessi fatto X Factor, neanche. Quindi io sono contento di non averlo fatto. Dopodiché arriva un momento nella vita in cui, se continui sempre a girare nei soliti posti, dopo un po' ti annoia qualsiasi cosa. Certo. Allora è giusto ogni tanto tentare il salto, ma il salto lo tenti quando ti sei fatto i muscoli per spiccare questo salto.
Benissimo, direi che io sono abbastanza d'accordo su tutto questo.
Mi trovate d'accordo su questo discorso, ma parlando di viaggi eccetera, direi che possiamo ascoltarci una canzone che parla di una partenza. È una canzone di Bob Dylan e si chiama I Was Young When I Left Home.
It must be good for somebody, this is our song. I know it's good for somebody. If it ain't for me, it's good for somebody. I just talked about it. I was young when I left home, thought I'd been out a rambling round, and I never wrote a letter to my home, to my home, Lord, to my home, and I never wrote a letter to my home. It was just the other day, I was drinking on my pay, when I met an old friend I used to know. Said, your mother's dead and gone, baby sister's all gone wrong, and your daddy needs you home right away. I had a shirt on my back, not a penny on my name, but I can't go home this way, this way, Lord, 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 and I can't go home this way. If you miss the train I'm on, count the days I'm gone. You will hear that whistle blow 100 miles. 100 miles, honey, baby. Lord, Lord, Lord. And you hear that whistle blow 100 miles. I've played on a track, more will come and whip me back, on them trestles down by old Jim McKay's. When I pay the debt I owe to the commissary store, I will pawn my watch and chain and go home. Go home, Lord.
Lord, Lord, Lord. And we put on the watch and chain and go home. Used to tell them more sometimes when I see them riding blinds. Gonna make me a home out in the wind. In the wind, Lord, in the wind. Make me a home out in the wind. I don't like it in the wind. I'll go back home again. But I can't go home. There's a way. There's a way. Lord, Lord, Lord. And I can't go home. There's a way. Home, and I've been on a rambling round, and I never wrote a letter to my home, to my home, Lord, Lord, Lord. And I never wrote a letter to my home.
Rieccoci in studio, abbiamo ascoltato Bob Dylan con I Was Young When I Left Home, e siamo di nuovo in studio invece con Gigi. E la mia domanda, tu hai fatto un botto di collaborazioni di vario tipo, hai ricoperto un sacco di ruoli che da addetto ai lavori, tra virgolette.
È bellissimo, perché detto così mi sento fiero di me stesso e mi sento quasi come se avessi un conto in banca, invece non è così, mannaggia. Vabbè.
Il conto dell'anima però sicuramente... è cresciuto, ecco, ma tutte queste collaborazioni, diciamo, hanno uno scopo tra virgolette in comune, almeno il tuo scopo nell'orbitare nel mondo della musica, qual è, se ce n'è uno in particolare?
Il mio scopo sarebbe morire contento di essere passato in questa landa desolata. Detto questo, non lo so, sicuramente l'incontro con gli altri è qualcosa di bello, perché appunto mette in discussione te stesso. È bello suonare con altri. L'anno scorso ho fatto un concerto con Cecilia, l'arpista, è bravissima, sì. È stato bellissimo collaborare con lei. Dopodiché ognuno di noi prende le proprie strade, cioè non vorrei suonare sempre con Cecilia, ma non perché non mi piace stare con lei, è proprio bello conoscersi musicalmente, creare qualche cosa di particolare e poi ognuno prendere altre strade. Ho fatto un disco con Linda Messerklinger, è stato molto bello. Ma non ce la farei a fare una carriera intera con lei, parliamo di carriera per modo di dire, cioè una storia musicale intera. Però è bello perché ognuno lascia un pezzo di sé agli altri e viceversa e vai avanti. Cioè, e questo secondo me è appunto adesso sembro zen, non, ed è tutt'altro rispetto a quello che sono. Però il bello sta proprio nel cammino e non tanto nel punto d'arrivo. Mamma mia. Me la tatuo
perle di saggezza. E dunque nel tuo ruolo, per esempio, cioè qual è il tuo ruolo, diciamo, che preferisci in qualche modo, tra organizzatore, produttore? Cosa ti ha lasciato di più in qualche modo?
Devo dire che una cosa che può rappresentare un pregio quando tutto va bene e un limite molto spesso, in fondo, se ci pensi, è un po' un delirio di controllo e di onnipotenza. Quindi quando fai un disco, l'ultimo disco me lo sono fatto completamente da solo perché non volevo più avere a che fare con gli altri, che sembra che stia contraddicendo quello che dicevo prima, ma non volevo più dipendere dagli altri, perché un conto è fare le cose insieme agli altri, un conto è dipenderne. ma molto spesso invece nei ruoli che ricopri da produttore artistico di un disco o di sia direttore artistico di un festival o come nel caso di Rivoli Musica un umile lavoratore nella vigna del Signore, come diceva Ratzinger. Quindi lì in fondo io mi occupo solo di logistica, solo, insomma, c'è tanta roba da fare. In quel caso tu hai bisogno dell'apporto degli altri, e soprattutto odio per esempio i produttori artistici che vogliono definire la linea di un disco in base ai propri gusti personali, mentre invece per me il paradigma del produttore artistico è un ragazzo che è scomparso dai radar perché non è su Facebook, non vuol farsi vedere al mondo, si chiama Fabio Magistrali, e lui è quello che ha prodotto i primi dischi di Bugo, i primi dischi degli After Hours, i primi dischi di Marta sui tubi, i primi dischi di Perturbazione. E quello che trovo di geniale in lui è che lui ha fatto suonare ogni gruppo secondo l'anima del gruppo stesso, e tu non senti l'anima di Magistrali, ma senti un'anima grossa di ogni gruppo che lui ha prodotto, mentre invece quelli che impongono un suono si facciano i dischi da soli, che cavolo.
Cioè nell'aiutare ma non imporre, diciamo,
la maieutica socratica. Adesso vengo qua al Politecnico a parlare di filosofia,
è apprezzato, anzi.
Quindi tirare fuori da un gruppo in fondo a un'anima che non è la somma delle parti di chi lo compone, ma è quello che effettivamente
l'identità.
Quindi anche parlare molto con i gruppi e dire che appunto che traccia vuoi lasciare di te stesso, come la vedi nell'approccio con la sperimentazione in studio. Molti arrivano con delle idee preconfezionate, no? Ti portano ai tempi, non so, il disco di Placebo e dicono voglio che il mio disco suoni come quello di Placebo, grazie. Io voglio essere come Brad Pitt, cioè non funziona così. Funziona invece dimmi chi sei tu e cerchiamo di far uscire te nel migliore dei modi ascoltabili possibili,
e sottolineo l'ascoltabile, no?
Doppia sottolineatura.
Sì.
Visto che siamo a quasi metà della puntata, direi che è il momento della playlist della settimana. Playlist della settimana che, come ogni settimana, affronta un tema con 7 canzoni che potete trovare sul nostro profilo Spotify, su cui potete ascoltare anche i podcast delle nostre puntate con i live degli ospiti di Track01, Polito Onde Quadre, ovviamente. Il tema di questa settimana sono una selezione di artisti che hanno suonato a festival, eventi, concerti organizzati da Gigi. Abbiamo scelto Io e l'ombra di Orlando Manfredi, Contro Natura di Luciano De Blasi e i Sui Generis, Sergio di Litio, Virginiana Miller con La verità sul tennis, I Nadar Solo con Le case senza le porte, Linda and the Green Man, dove The Green Man è Gigi. Il progetto di cui ci ha parlato prima, con Blister in the Sun, la cover dei Violent Femme, e poi chiudiamo con i Belle and Sebastian, Get Me Away From Here, I'm Dying,
e noi ci ascoltiamo in Nadar Solo.
Chi nella vita ha capito d'essere fatto per stare da solo, senza dare misure al tempo, disprezzando ogni accorgimento, senz'altro almeno una volta si sarà sentito accusare di non essere capace di amare, d'essere uno che è meglio evitare. Perciò tu che non hai gradito quando ho detto ora devo partire, sappi che io ti ho molto capito, mentre tu devi ancora guarire. Io vi lascio le vostre nevrosi, io vi lascio la vostra cautela, ma levarvi il dottore di turno, poveretti, non basta una mela. Non basta la vostra casa comprata con tanta fatica, un guinzaglio intorno alla vita, una ciotola da riempire, di chi si illude ad essere forte, avendo tanto di guadagnato, di poter dominare la morte con un pavimento illaminato. Ma io che non possiedo altro che una chitarra e un pensiero voluto, cerco l'amore fra le macerie di quel che voi avete perduto. E forse mi illudo ad essere forte, non avendo da perdere niente, di poter dominare la morte, toccando la vita con la mia mente. L'amore non sta negli infissi migliori che vi tengono i ladri lontano, l'amore sta nelle case in rovina che cadono a pezzi senza padrone, sta nelle case senza le porte che quando piove ci posso entrare. Però che cosa volete che sappia io che non sono capace ad amare? L'amore non sta negli infissi migliori che vi tengono in là.
sabbia, io che non sono capace ad amare, capace ad amare.
Ritorniamo in studio dopo aver ascoltato Le case senza le porte di Nadar Solo, che volevo dire anche voi, a me comunica personalmente un'ansia incredibile, un malessere.
Ed è una canzone che ha scelto Matteo, scelto io,
ma no, è strati masochismo, quindi...
È un po' di presa male, come piace a noi, diciamo.
Ritorniamo in studio, quindi io vi volevo chiedere, non abbiamo parlato ancora tanto di Rivoli Musica.
No, allora, Rivoli Musica è quello che in questo momento mi occupa la maggior parte del tempo, perché di fatto sto proprio lavorando per la stagione musicale istituzionale del Comune di Rivoli, dove faccio logistica. È bello, sembra Bartolini.
Sì, corriere.
In realtà logistica cosa significa? Tutto ciò che sta dietro un concerto, che va sia dalle pratiche burocratiche, e in Italia sono qualcosa di che Kafka non, nemmeno sotto acido avrebbe partorito, e fino ad arrivare all'accoglienza dei gruppi, all'accoglienza degli spettatori, siccome ogni volta il concerto ha una sede diversa all'interno del Comune di Rivoli, come allestire una sala per un concerto di un certo tipo, tarare la sala anche tecnicamente rispetto alle esigenze di un gruppo. Questo fine settimana faremo, adesso non so se la puntata andrà in onda, queste sono le classiche cose della diretta, della differita. Comunque abbiamo dei concerti magari legati misti con il teatro per i bambini la domenica pomeriggio, oppure poi avremo il concerto di Natale all'auditorium di Maison Musique con lo New Quartet. Quindi sono proprio eventi,
sì,
sempre. E in più, avendo suonato, consideri le cose dall'altra parte della barricata. E allora penso che quando io andavo a suonare in un posto, se trovavo anche soltanto un cristiano o una cristiana che ci accogliesse con un pezzettino di pizza e ci dicesse: guarda, i camerini sono lì, se ti serve qualcosa puoi rivolgerti a me.
Era apprezzato, diciamo.
E magari vedi delle persone col sorriso sulla bocca, anche tu quando poi suonerai, senza saperlo, hai incamerato un po' di quella energia positiva e l'hai poi ributtata sul pubblico.
Sì, quindi diciamo che ti può dare una marcia in più questo, il fatto di essere già passato...
Esatto.
Dall'altra parte.
Esatto. Esatto. Mentre invece ci sono dei luoghi in cui quando tu arrivi posa la roba lì, alle 7 però dobbiamo chiudere, e tu dici: ma andate a fare una qualsiasi altra cosa.
Esatto. Sono d'accordo. Quindi Rivoli Musica, diciamo che fa eventi di un po' di tutti i tipi.
Sì, allora Rivoli Musica è all'interno di un programma finanziato dalla Performing Arts, che è la compagnia di San Paolo, che studia delle linee direttrici culturali a livello non solo nazionale bensì anche europeo, e all'interno della regione Piemonte stabilisce dei flussi di finanziamenti rispetto a delle regole che loro considerano fondanti di che cosa deve essere un concerto. Ed è una roba molto interessante da un punto di vista di operatore culturale, che a una persona del pubblico può interessare o meno. Mi piace molto l'idea che sta alla base, poi come al solito le idee sono belle, poi quando le declini nella realtà
sempre
è tutto molto più complicato, no? Un po' il nostro ruolo è quello di raccordo tra idee e fattibilità e realizzazione. La cosa molto bella è che intanto nell'ultimo momento, e forse perché c'è stato un mutamento antropologico negli ultimi anni, il pubblico vuole partecipare ad un concerto, no?
Avere
un ruolo molto più attivo. E sappiamo bene che il termine finale potrebbe essere che ad un certo punto il pubblico sarà sul palco, no? Abbiamo finito tutto. Come possono esserci forme invece di coinvolgimento di pubblici diversi anche? Ne parlavamo prima a microfoni spenti, oggi ognuno di noi ascolta un determinato tipo di musica di cui magari può conoscere tutto, ma non si rende conto che sta studiando solo un piccolissimo settore,
sì,
un piccolo ghetto di...
Al paraocchi e non vede che altro che quello.
Esatto. Nello stesso momento poi c'è tutto un altro mondo, più grosso, molto più grosso, dove si evolve.
Ho bazzicato, perché è lì che sono cresciuto musicalmente, all'interno dell'ambiente, del panorama indipendente italiano degli anni 90 e dei primi 2000, e ti rendi conto che ci siamo tagliati fuori una fetta di pubblico potenziale molto più grande di quella che potevamo avere noi, che ascolta tutt'altro e in maniera completamente disparata. È bellissimo trovare dei concerti che riescano a intersecare dei pubblici diversi. Pensavo al concerto inaugurale dell'anno scorso, c'era Wim Mertens, il pianista, e sono arrivate persone che normalmente non si vedono frequentare costantemente Rivoli Musica. E quest'anno c'è un incrocio di programmi tra musiche dal mondo, tra musiche sperimentali, e un'altra idea bellissima che condivido tantissimo col direttore artistico Andrea Maggiora, perché un concerto non deve essere, cioè chi organizza concerti non deve andare a fare la spesa al supermercato e dire ah, allora facciamo questo, lo prendiamo qua da questo booking agency, lo prendiamo quest'altro, ma a volte il ruolo della direzione artistica è commissionare degli spettacoli ad hoc e dire mi piacerebbe molto quell'artista che però facesse delle cose con quell'altro artista, e tu come direzione artistica sei il valore aggiunto perché sia nato qualche
il
cosa di nuovo,
il passaggio diciamo che unisce,
quindi di fatto il direttore artistico un po' deve essere artista lui, cioè nel senso di creatore di qualche
per
cosa
forza.
Di nuovo,
assolutamente. Quindi a proposito invece di musica nuova che non conosciamo, tu ci hai consigliato un artista francese.
Sì, nuova per modo di dire, perché secondo me nel
2010
lui ha raggiunto l'apice, Philippe Catherine, è bravissimo, molto divertente ed effettivamente è stato molto contemporaneo, un dissacratore che ha sbaragliato un po' la morale francese, se vogliamo, facendo uscire un video per ogni canzone di questo disco omonimo, Philippe Catherine si chiama. Poi l'ha tradotto anche in Inghilterra, perché nel frattempo sta diventando abbastanza famosicchio in America per una canzone stupidissima che si chiama Mustache, che però è una metafora della vita, è interessante. Okay. Se non sapete chi è Philippe Catherine o semplicemente Catherine,
la canzone si chiama Mort à la poésie.
Ah, è una sua vecchia canzone, Mort à la poésie, bellissima.
Ce l'ascoltiamo.
Je fais de ma vie un chef d'œuvre que l'on visite pour 100 francs tous les deux ou trois ans. J'écrase des insectes merveilleux sur des visages adolescents et absolument consentants. Le 7 avril de 2009, en criant mort à la poésie, mort à la poésie, je suis un en buvant des alcools blancs dans des endroits très déroutants. Jusqu'à Tunis, le 7 avril de 2010, en criant mort à la poésie, mort à la poésie, je suis un
Siamo di nuovo in studio con Gigi, abbiamo ascoltato Philippe Catherine, non dirò il nome della canzone perché
Mort à la poésie.
Ok, l'hai detto tu, perfetto, io non ne sarei stato capace, neanche male l'hai detto,
l'accento, ho studiato francese, j'ai étudié français à l'école midi, mais je ne le rappelle plus.
Ok, va bene, perfetto, 10.
Grazie.
Ma noi invece torniamo in Italia, quello che volevo domandarti è un po' cosa ne pensi di tutto ciò che riguarda la scena musicale un po' italiana, questo movimento, un po' questo graffiti pop, come lo vogliono, hip hop, come lo vogliono definire, la trap, cioè credi che sia un fenomeno che possa segnare in qualche modo la cultura musicale italiana, o che sia soltanto una roba passeggera?
E qui apriamo degli scenari allora, intanto scena, non sappiamo mai bene che cosa sia, no? Che cos'è una scena. Già ai tempi si diceva la scena torinese, per esempio. Io dicevo sempre, ma io sono di Rivoli. No, quindi è difficile.
Già i primi dubbi su cosa posso voler dire.
E poi i musicisti sono sempre, questo invece ho sempre detto, che sono come i motociclisti, cioè c'è una sorta di spirito di casta. Tutti dicono, ah, beh, bella, siamo. Poi quando si trovano al semaforo fanno la gara chi va più veloce dell'altro, e quindi di fatto una vera e propria scena in campo musicale pochissime volte è venuta fuori, e semmai lo è stata definita ex post da qualche critico musicale, la scena newyorkese degli anni,
sì.
Poi magari si sarebbero presi a randellate
si odiavano in realtà, però
esatto, o si cornificavano molto, molto spesso. Quindi per quanto riguarda la musica italiana c'è sicuramente una sorta di impoverimento dello standard minimo necessario per poter essere proposta, ma questo è frutto del fatto che chiunque ormai possa fare musica, e sembra la Parigi descritta da Hemingway, quando si diceva che ormai c'erano più gente che scriveva che gente che leggeva, e erano tutti scrittori, e oggi siamo tutti musicisti, che è un po' in fondo l'utopia raggiunta. Era bellissimo, una volta si diceva no, però sarebbe bello che tutti potessero fare, oggi tutti possono fare musica.
Aprono un profilo SoundCloud, prendono una chitarra e diventano cantautori.
Esattamente quello che ho fatto io adesso, no? Quindi come vedi non posso rimproverare gli altri con le stesse cose che faccio io, perché gli altri non potrebbero farlo, quindi va benissimo. A questo punto viene a mancare un po' il filtro, cioè, e il filtro veniva rappresentato ai tempi dai critici musicali, che oggi però capiscono che per acchiappare like devono diventare come Michele Monina, e quindi invece di raccontare quello che succede sotto casa devono spararla a zero su Laura Pausini perché prendono più like. Così alcuni critici musicali stanno a rompere le palle a Sfera Ebbasta e a Laura Pausini, e nel frattempo sotto casa ci sono un sacco di disgraziati che suonano e di cui nessuno si curerà mai, e magari sono, potrebbero essere gli artisti del futuro, ma in tutto questo ci siamo negati l'idea del futuro. Ed è questo, cioè secondo me il vero punto fondamentale è l'idea del futuro, e in effetti se ci pensi molte delle canzoni contemporanee hanno davvero la negazione dell'idea del futuro. Se ci pensi, tutta la poetica di Sfera Ebbasta è la negazione del futuro, e il prendersi il più possibile quello che c'è.
Scusa, con negazione del futuro, cioè che continuo a richiamare il passato. Ad esempio ci sono, sento, penso dei giornalisti, questi gruppi che hanno, riprendono stesse sonorità anni 80,
sì, con nostalgia.
Prendiamo gli anni 80. Io sono nato nel 71, ho passato negli anni 80 i miei anni di adolescenza e post adolescenza. Il mondo è cambiato con me, cioè quando io volevo prendermi il gelato c'erano le gelaterie, quando io ho iniziato a bere la birra si sono aperte le prime birrerie, quando io ad un certo punto ho capito che Vasco Rossi poteva funzionare, per dire, Vasco Rossi è diventato un fenomeno nazionale, quando qualcun altro pensava che Ligabue lo fosse, l'ho diventato, quando ci ho avuto 30 anni o 40 in classifica ho ritrovato i Duran Duran, ho ritrovato gli U2, ho ritrovato, e improvvisamente sono pochissimi i gruppi che sono riusciti a farsi breccia all'interno di questo caos creato per noi, che eravamo la generazione degli adolescenti anni 80, che siamo stati la prima vera e propria categoria di consumo massiccio. Noi siamo stati la prima generazione da pascere per potergli vendere qualsiasi cosa, e quindi noi 40-50 anni ci dobbiamo proprio levare dai coglioni, perché abbiamo oberato, o meglio i nostri bisogni hanno oberato il mercato. Grazie a questo sono nati dei gruppi che hanno dovuto o rifarsi la scena in 80 come i dei giornalisti, dicendo noi se vogliamo vendere questi pecoroni non li dobbiamo spostare, creando ancora più merda, scusatemi,
sì, sì.
Beh, si può dire, no?
Okay.
E quindi per me dei giornalisti sono un fenomeno da baraccone. Paradiso è un bravissimo scrittore di canzoni votato al demonio della commercializzazione, quindi non è un bravo scrittore di canzoni. Dall'altro lato ci sono anche quello che si chiamava indie, che aveva un connotato ben preciso. Indie era indipendenza, cioè rendersi indipendente da qualsiasi cosa,
dalle major.
Oggi indie è diventato un atteggiamento fighettissimo, e che lo prenderesti a pugni uno indie oggi, cioè, no? E questi qua che cosa devono fare? Prendere quattro suonini finto Atari per far vedere che sono connotati negli anni 80, perché quella roba lì è diventata figa. Ma per me questa è la negazione della musica. Quindi è il dramma, ma non c'è un futuro, cioè non c'è il pensare a un futuro. E forse l'unico futuro pensato è quello descritto dall'hip hop, che non c'è, perché di fatto l'hip hop è nichilismo allo stato puro. Quindi quando i Sex Pistols cantavano ai tempi No Future e quando li abbiamo visti esibirsi a Torino, c'era una platea incredibile di persone che alzavano i pugni e gridavano No Future. Forse eravamo arrivati all'inizio del baratro. Siamo all'interno di un baratro, ma dal baratro possono nascere le idee, e ne stanno nascendo mentre noi non ce ne accorgiamo, perché stiamo qua a raccontare la scena hip hop italiana, che è una scena che ha pochissimo senso. E quando uno deve ricavarsi la propria piccola nicchia nel cercare di inseguire e raccogliere le briciole che cadono dal tavolo di Calcutta, ha già perso.
Si può un po' ricollegare al fatto che magari c'è un po' poca libertà, nel senso che si sa che questo tipo di musica per ora va, quindi io, se devo cominciare a fare musica, comincio a fare questa, perché così almeno mi faccio un po' di successo. Mentre la libertà di fare ciò che si vuole, cioè soltanto i forti poi riescono a farla, nel senso, se tu sei debole, diciamo.
Arrivo al punto. A me piace tantissimo la musica, perché io tramite la musica riesco a capire e decriptare il mondo, no? Quindi, per esempio, su questa cosa che stai dicendo è vera, ma pensaci un attimo: noi oggi abbiamo tutta la libertà possibile, questa è la società più perfettamente distopica all'interno della quale possiamo vivere, cioè noi ci siamo illusi di avere tutte le libertà a disposizione. La verità è che noi non sappiamo più che cosa farcene di questa libertà. Pensa, in politica tu puoi votare e decidere direttamente il tuo candidato con un comodo click sulla piattaforma Rousseau, e guardate dove siamo messi. Quindi è esattamente la stessa cosa. Questa è una società perfetta da un punto di vista di controllo delle persone. Noi siamo controllati su qualsiasi cosa e non siamo più nemmeno capaci a pensare a un paradigma di società diverso. E nella musica uguale, siamo cristallizzati da questi anni 80 che ci verranno riproposti all'infinito, come nel giorno della marmotta. Come dice Pierpaolo Peroni, compagno di Siria, nonché produttore del primo Jovanotti e degli 883, per intenderci, quindi uno che ha bazzicato si è sporcato le mani portandosi un sacco di soldi a casa, socio di Claudio Cecchetto, lui mi disse una volta: ricordati sempre che gli occhiali di Venditti ogni 10 anni in Italia tornano di moda.
Profetico.
È perfetto. Quindi in realtà non è cambiato niente. Noi siamo un popolo conservatore per natura, solo che è cambiato tutto lo scenario, ma di fatto il nostro modo di pensare rimane sempre quello.
Benissimo, già che stiamo parlando un po' di tra passato e futuro, richiamiamo la nostra rubrica Ricordi.
Ricordi e
attenzione,
sincronizzati.
Prego, vada, dottore.
No, non mi permetterei mai. Vada.
Vai.
Ciccio, grazie per avermi ceduto la parola. Ricordi è la rubrica in cui chiediamo all'artista ospite di scegliere una canzone a cui è particolarmente affezionato, a cui è legato un ricordo. E tu hai scelto una canzone dei Perturbazioni.
Sì,
con cui hai suonato una vita.
Sì, devo dire che forse è la prima volta da quando le nostre strade sono separate, ho scelto Del nostro tempo rubato, che secondo me è una bellissima, lo posso dire, tanto ormai non ci suono più, quindi non è auto. Una bellissima canzone dei Perturbazioni, ed è secondo me anche un po' un'occasione sprecata, ed è per me la strada che avrebbe dovuto proseguire il gruppo, mentre invece anche nel nostro caso siamo stati, secondo me, abbagliati un po' dalle sirene per strada. E quindi perché Del nostro tempo rubato? Perché dopo aver fatto Sanremo c'era il primo maggio, doveva essere una festa a tema del lavoro, e noi avevamo una canzone che parlava esattamente di quello, e secondo me noi avremmo potuto proporre questa cosa del nostro passato nel presente al grande pubblico, e invece abbiamo preferito fare saltare le persone su ste mani e su sto
beep. Benissimo, allora ce l'ascoltiamo, Del tempo rubato.
Non ci credevo da ragazzo, lo sai, ma dopo 15 anni in fabbrica lo ammetto. Fratello mio, ti logora davvero, come potrebbe mai non essere così? Perfino Rock ti scava rughe sulla faccia, e chi l'avrebbe detto? Ma chi l'avrebbe detto? Ho tanti amici alla catena di montaggio, che non è più catena, solo automazione, e non rimpiango le mie scelte, le mie scuse, però vorrei voltare pagina, non è la fatica e lo spreco che mi fa imbestialire, non è la fatica e lo spreco.
sarebbe meglio ridere di noi, di tutto il tempo rubato al nostro tempo a venire, sarebbe meglio ridere di noi, ma mi si stringe la gola, non riesco a dirti una parola buona. Non ci credevo a 15 anni, lo sai, che ci si abitua ai volti nuovi, lo ammetto, io non l'avrei mai detto. Ho tanti amici sopra e sotto i palchi, su questo stai pur certo io non ho rimpianti, però vorrei cambiare, sì, vorrei cambiare tutto. Non è la fatica e lo spreco che mi fa incarognire, non è la fatica e lo spreco.
Questo era Del nostro tempo perduto, dei Perturbazione.
Rubato, eri...
Rubato. Forse ho detto anch'io perduto
però,
prima.
Però era la tua...
Perché
era
una, io citavo De André.
Anche Proust.
Anche Proust. Ah, addirittura la recherche.
Con quanto sei colto.
È stata la mia, una parte della mia tesina di maturità. Quindi.
Attenzione.
Vabbè, citando De André, io devo fare ancora un piccolo intervento. Direzione ostinata e contraria è il nome di una raccolta di pezzi di De André che è uscita postuma. E comunque il tuo percorso, diciamo che si può un po' riassumere così, direzione ostinata e contraria, scelte che comunque non hanno seguito quello che magari ci sarebbe aspettato.
Sì, forse sì, secondo me molti, per esempio quando sembrava che io avessi lasciato le perturbazioni, in realtà le questioni sono sempre molto più complesse quando
sì.
sei vicino.
No, non si riassume in slogan.
Da fuori non si può capire.
E quindi non è stata immediatamente comprensibile e tutti abbiamo bisogno di una ragione o di qualcosa. Se pensiamo a quello che è successo nella discoteca di Ancona, tutti dobbiamo subito avere sotto quadro, perché sennò come
avere
facciamo
le
a fare?
Risposte
sennò non possiamo commentare su Facebook se non sappiamo chi è il responsabile. Ecco, e invece il mondo fortunatamente è più complesso ed è proprio in quelle pieghe secondo me che si dovrebbe nascondere l'arte. Cioè è facilissimo oggi, con un algoritmo puoi fare una canzone, no? Ne parlavamo prima, dei giornalisti sono bravissimi in questo, ma Ermal Meta è un bravissimo compositore di canzoni algoritmiche. Ecco, la canzone forse vera si nasconde nelle pieghe di qualche cos'altro, e forse il compito degli artisti è quello di investigare dove stanno queste pieghe.
Benissimo, noi purtroppo siamo in chiusura, quindi innanzitutto ti ringraziamo per essere venuto, per aver parlato con noi, aver svarionato un po' di musica e altro.
Grazie, riceverò 50 denunce per questo.
No, no, assolutamente.
Ve le rimando.
Ci pensiamo noi.
Ce ne spartiamo in tre così.
Esatto.
La pena è meno severa.
Così siamo tranquilli. Quindi grazie ancora per essere venuto. Questa era la seconda puntata di Direzioni Musicali, è stato un piacere. Ce ne saranno altre, che ancora non sappiamo quando, ma ve le annunceremo. E quindi niente, noi ci salutiamo. Ci vedremo, ci sentiremo la prossima settimana.
Grazie.
Ciao
tutti.
A tutti.
Grazie Gigi.
Grazie.
Ciao Irene.
Welcome back to the program. 3, 4, 1, 2.